Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, bentrovati qui al programma Filosofia per Tutti con Stefania Barilli alla conduzione. La trasmissione di oggi conclude il resoconto del progetto Iella Lehmann, un ponte di libri, che ha impegnato circa 200 studenti e una dozzina di insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado, nonostante la pandemia, nonostante la sospensione delle lezioni, nonostante la difficoltà di un lavoro a distanza che ha obbligato studenti e docenti a modificare i piani progettuali iniziali. E abbiamo avuto modo di ascoltare proprio in questo spazio radiofonico, sempre più virtuale certo, ma sempre attivo e partecipe, il racconto di ragazzi, di docenti, impegnati e motivati a fare bene il loro lavoro, a dedicare tempo ed energie allo studio, alla ricerca di nuovi percorsi per interessare, per coinvolgere anche i più giovani in percorsi stimolanti, inediti, utili per la loro crescita e per lo sviluppo del loro pensiero critico. Per questo desidero ricordarvi ancora una volta, cari radioascoltatori, la mattinata di mercoledì 18 novembre dalle ore 10 alle 13, in cui si svolgerà l'evento Il progetto Lehmann a scuola, attraverso la formazione peer-to-peer a cura degli studenti del Civic Engagement Lab di Legalità come Prassi. E oggi, per offrirvi anche un assaggio di un'altra attività del progetto Lehmann, quella pensata per un pubblico eterogeneo, non composto di soli giovani, tanto per intenderci, quella dedicata alle conferenze pubbliche, che è stata avviata a gennaio per poi purtroppo fermarsi a fine febbraio per l'emergenza sanitaria. Ecco, offrirvi un assaggio di questa attività. I relatori di queste conferenze pubbliche che sono state accolte nelle biblioteche dei comuni del sistema bibliotecario Busto Arsizio Valle Olona erano docenti del corso di storia e storie del mondo contemporaneo dell'Università degli Studi dell'Insubria. E oggi ho invitato uno di questi professori che si sono prestati a diffondere l'operazione culturale della Lehmann, volta a rieducare ai valori etici universali attraverso la migliore letteratura internazionale per ragazzi, facendosi testimoni con il proprio lavoro, la propria passione, di quell'impresa ambiziosa che ha condotto alla fondazione della Biblioteca Internazionale di Libri per Ragazzi a Monaco di Baviera nel 1949. Ho il piacere oggi di presentarvi il professor Ezio Vaccari. Buongiorno professore.
Buongiorno Stefania.
Ezio Vaccari è docente ordinario di storia della scienza e delle tecniche dell'Università degli Studi dell'Insubria, è presidente della Società Italiana di Storia della Scienza per il triennio 2018-2020 e Vice President Europe della Commissione sulla Storia delle Scienze Geologiche per il quadriennio 2017-2020 e dal 2012 è direttore del Centro di Ricerca sulla Storia della Montagna, della Cultura Materiale e delle Scienze della Terra presso il Dipartimento di Scienze Teoriche Applicate dell'Università degli Studi dell'Insubria. Ha pubblicato oltre 100 saggi e articoli a riviste scientifiche e monografie sulla storia delle scienze della Terra. È un onore averla qui con noi in uno spazio come quello di Filosofia per Tutti e in questo caso, professore, ovviamente il suo intervento sulla Lehmann ha puntato l'attenzione sul rapporto uomo-natura che si può rilevare anche dalla scelta dei libri operata dalla Lehmann stessa, cioè da Robinson Crusoe di Dufour, Robin Hood di Dumas, le avventure del barone di Munchausen di Rusty Bürger, i viaggi di Gulliver di Swift. Insomma, possiamo serenamente affermare la posizione ecologica dell'operazione della Lehmann?
Sì, innanzitutto grazie per l'invito, perché è stata un'occasione molto interessante per me affrontare questo testo che non conoscevo, confesso, soprattutto poi confrontarmi con una conferenza che abbiamo fatto, se non ricordo male, alla fine di febbraio scorso, appunto, certo. In cui ho avuto modo di esplorare dei libri che in qualche modo per me sono stati anche parte della mia letteratura di giovinezza, per così dire. E infatti il testo, il titolo del libro della Lehmann, Un ponte di libri, è per me, insomma, in effetti un ponte ideale per tornare a queste letture fatte in anni dell'adolescenza essenzialmente, quindi proprio questi testi che lei ha appena citato, i viaggi di Gulliver, il Robinson Crusoe, il Robin Hood, il barone di Munchausen, senza dimenticare altri testi che hanno rappresentato per me una vera e propria formazione, insomma, quali ad esempio quelli di Jules Verne, di Melville, di Jack London, insomma, a tutti gli effetti è stato un ritorno al passato. Ecco, l'approccio ecologico indubbiamente c'è in tutti questi testi, se noi lo cerchiamo naturalmente, perché è un'ecologia diversa da quella che noi possiamo oggi come dire, costruire, perché sono testi di carattere e di periodo molto piuttosto lontano dal nostro, sono testi che risalgono al 700 e all'800. E sono libri in cui l'elemento naturale è molto forte. L'avvicinamento dell'uomo con l'ambiente naturale porta al riconoscere le proprie incapacità nei casi, insomma, in cui si viaggia e ci si ritrova immersi nella natura, ma anche le proprie capacità a ricostruirle e a capirle meglio, le capacità in primo luogo di tipo tecnico, sapere utilizzare le mani per poter sopravvivere e interagire in modo sostenibile, diremmo noi oggi, con l'ambiente circostante. E quindi una serie di conoscenze fondamentali che ci consentono poi, consentono, o meglio, i protagonisti di alcuni di questi libri di educarsi, rieducarsi ai propri limiti, ricostruire un panorama di sfide, immaginare avventure, viaggi e anche appunto storie di sopravvivenza. Devo dire, tra l'altro, che per me è stato molto interessante leggere il testo della Lepman per capirne la sua biografia, una biografia veramente straordinaria, di grande tenacia, di grande convinzione in questa ricostruzione, per così dire, soprattutto legato al periodo postbellico, con l'idea di questa mostra internazionale di libri per bambini che vede la luce nel luglio del 46, del 1946 a Monaco di Baviera. Ecco, qui è una cosa molto interessante, vero Stefania?
In questo caso l'aspetto proprio legato alle mostre internazionali di libri per ragazzi ha aperto la possibilità di gestire da parte della Lepman un progetto ambizioso, ma nello stesso momento in grado di garantire a tutti i paesi una compartecipazione, perché in questo caso con la mostra di Monaco si è aperta la possibilità di avere una letteratura internazionale a Monaco di Baviera, una letteratura che da oltre un decennio non arrivava più, no? Né nelle scuole, né nelle librerie, i ragazzi non avevano più avuto la possibilità di leggere libri provenienti dagli altri paesi. Quindi in questo è stato sicuramente una grande occasione per i bambini tedeschi di avvicinare questo mondo letterario straordinario. Infatti quello che stava sottolineando lei è effettivamente il valore di una letteratura che porta un, oltre che una creatività straordinaria, un fare che è un operare, un sentimento di perseveranza, di audacia, di temerarietà nei confronti di un'attività che è quella dell'essere fanciulli, dell'essere giovani, che ci consente di intraprendere di volta in volta delle avventure di vita, per cui ogni giorno è una scoperta, e questi libri lo dimostrano, no?
Certamente, è molto bella la citazione che Lepman riproduce nel suo libro, che questo poeta, suo amico di lunga data, Erich Kästner, scrive sulla Neue Zeitung, questo giornale americano ma di lingua tedesca, no? che presenta la mostra dal punto di vista appunto del pubblico a cui si riferisce, cioè il pubblico dei bambini, dei ragazzi, no? E la Lepman dice subito: questo autore sorvola sui discorsi ufficiali, sugli ospiti illustri, e va direttamente a vedere quello che gli occhi dei bambini vedranno poi in realtà quando entrano a frotte in questi locali dove sono stati allestiti, no, sono state allestite delle vetrine con una serie di libri. Ecco, e lui li presenta proprio nel modo in cui i ragazzi probabilmente li capiscono, li vedono nel momento in cui entrano. I personaggi diventano i protagonisti, gli invitati. Quindi ci sono venuti tra gli altri i signori Eulenspiegel, il barone di Münchhausen, il ferraio di Hamelin dal nord della Germania, e poi altri. Arriva a parlare anche, appunto, per esempio, di Lord Fauntleroy e Mr. Robin Hood, Robinson, Copperfield, Twist all'Inghilterra, e via per vari altri paesi, fino per arrivare poi a dire: se volete incontrarli, li trovate tale orario al tale orario a questo indirizzo di Monaco. È una sorta di, come dire, gentile ma molto efficace presentazione del concetto, del significato di questa mostra. Ecco, il fatto che abbia citato proprio Kestner all'interno di questa breve presentazione, alcuni nomi che sono quelli che io ho selezionato, è significativo, insomma, perché tra l'altro I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, che è un libro che è pubblicato nel 1726, sì, e nasce come satira della società e della scienza britannica di quel periodo e non solo, quindi un testo non pensato per i bambini, ha avuto, questo mi ha molto colpito in una delle frasi della Lehmann successiva alla presentazione, ha avuto uno dei maggiori gradimenti da parte dei piccoli visitatori della mostra internazionale, alla pari di Tom Sawyer, di Huckleberry Finn, di Mark Twain, delle fiabe di Grimm e Andersen, della stessa Heidi, che è sempre un testo che fa riferimento molto forte al contesto, certo, naturale, differente, Pinocchio, Senza famiglia, la stessa Capanna dello zio Tom. Però, ecco, sono tutti i titoli, quelli che ho citato in fondo, che sono comprensibili in un contesto di letteratura per ragazzi, anche per la loro storia, per la loro genesi. Ma Gulliver nasce in effetti con altri tipi di obiettivi. E lo stesso Robinson Crusoe, che è un libro di Daniel Defoe che ha decisamente, come dire, spesso messo in evidenza i problemi della società del suo tempo, ed è pur sempre un libro del 1719 e poi pubblicato nel 1720 con una terza parte.
Esatto. Quindi, esatto.
Completando il quadro di questi libri, che poi sono quattro su cui io mi sono dedicato, ho dedicato maggiore attenzione, effettivamente anche Il barone di Münchhausen, Le avventure del barone di Münchhausen di Rudolf Erich Raspe, è della fine del Settecento, del 1785. E Raspe è un personaggio di estremo interesse perché molti lo conoscono come autore di questo testo, che è di nuovo un testo, se vogliamo, non immediatamente pensato per un lettore giovane, ma pensato per un lettore che comunque è interessato agli aspetti meravigliosi, provocatori di un'avventura senza fine, ed era un tipo di letteratura che si ritrova a fine 800, ma insomma pensiamo anche a tutti i viaggi degli avventurieri più particolari, come lo stesso Casanova, ad esempio, no? Persone che hanno anche una forte cultura. E Münchhausen invece diventa questo Raspe diventa sostanzialmente l'uomo che ha scritto Münchhausen, mentre in realtà è stato anche un grande geologo, un grande studioso della Terra, uno scienziato conosciuto tra la Germania e l'Inghilterra, dove ha vissuto in modo significativo, che ha studiato lo sviluppo della crosta terrestre, e quindi aveva questa, diciamo, doppia qualità, ecco, di scrittura scientifico ma anche letteraria. E poi c'è Robin Hood, che è il più recente di tutti, ma alla fine è soltanto della fine dell'Ottocento, attribuito a Alexandre Dumas padre, pubblicato postumo, insieme al seguito del 1873, da cui poi è nata tutta quella letteratura, anche quella cinematografia che ben sappiamo, no? Quindi sono veramente dei film che sono pensati inizialmente per un pubblico più adulto e che poi diventano dei classici per ragazzi. Ecco, un altro aspetto curioso che ho trovato sempre nel libro della Lehmann, che riguarda anche, meglio, riguarda Crusoe e Gulliver in particolare, è il fatto che gli editori tedeschi che lei ha frequentato assiduamente per far ripartire la letteratura per ragazzi, perché la mostra è importante, ma poi bisogna che gli editori pubblichino, no? Che rendano un catalogo disponibile a questi giovani lettori, eccetera. Ecco, dicevano questi editori tedeschi che sarebbe stato utile pubblicare subito traduzioni appunto di Robinson Crusoe e dei viaggi di Gulliver e anche della Capanna dello zio Tom. E la Lehmann dice: ma in effetti sembra quasi che vogliano fare, dimostrare, pubblicando questa, cito proprio le sue parole, letteratura delle forze di occupazione, vogliono dimostrare un'apertura mentale, far capire che non sono più legati al passato, uno spirito antinazista, di cui, dice lei giustamente, non c'è bisogno, perché bisogna rivalutare anche i libri tedeschi per bambini. E bisogna guardare, come diceva giustamente lei prima, Stefania, le letterature delle altre nazioni, che possono offrire molti spunti e molte possibilità, e non soltanto a livello espositivo, ovviamente, ma anche con traduzioni nelle varie lingue. In questo momento si parla di tradurre in tedesco una serie di testi che magari mai lo sono stati tradotti. sono dei testi che appunto poi presi singolarmente ci danno delle risposte diverse.
In particolare, ecco, visto che noi focalizziamo, no, intorno al rapporto uomo-natura, ciascuno dà una risposta che risulta però motivante, stimolante rispetto a un approfondimento che in effetti i giovani che hanno lavorato sul progetto Lehmann hanno riscontrato. Per cui quale tipo di risposta può dare, per esempio, un barone di Munchausen con questa relazione diretta con la natura?
Allora, il barone di Munchausen è forse, diciamo, il testo che nei confronti della natura può, dal nostro punto di vista, darci un approccio più inconsueto, più strano, più difficile, esatto, forse da inquadrare. Ma è un rapporto con la meraviglia della natura, che era anche un concetto che a fine Settecento nelle scienze ancora sussisteva, per fortuna, dobbiamo dire, perché non è soltanto un concetto legato al passato, al momento in cui si scoprono tanti aspetti della natura, se ne scoprono le leggi, e quindi poi gradualmente questo aspetto di meraviglia, di sorpresa va a calare, tant'è che oggi si dice sempre più difficile meravigliarsi di ciò che ci offre la natura, perché conosciamo, crediamo noi, praticamente tutto. Ma in realtà Munchausen ci racconta delle storie fantastiche, no? E siamo in un periodo in cui la fantasia, appunto, è ancora ampiamente utilizzata anche in testi in cui si parla, appunto, di temi scientifici. In realtà il suo approccio è quello del mettere insieme il viaggio, che è il viaggio più impossibile, più estremo, più curioso che può svolgere una persona, con sviluppi imprevisti della natura. Pensiamo soltanto alla possibilità di salire verso il cielo e raggiungere la luna con una pianta di fagiolo turco che cresce a dismisura e porta appunto il protagonista a raggiungere questo luogo. L'incontro con queste faune fantastiche, nel senso che sono straordinarie ma sono già note, tutti questi orsi polari nell'Artide che consentono, come dire, al protagonista di raccontare una storia anche di abilità, di furbizia nel sapersi districare da un problema in cui rischiava anche la vita, indubbiamente. Quindi la natura, che può essere anche pericolosa, ma non perché è cattiva, ma semplicemente perché è una legge, quella della sopravvivenza, a cui anche l'uomo si deve sottostare. Oppure la discesa nel sottosuolo, infatti trattandosi di un geologo, Raspe non poteva lasciarla fuori, la discesa nel sottosuolo verso le profondità da cui traggono linfa i vulcani, l'Etna, il vulcano stesso delle isole Eolie, e fare queste discese nel profondo della terra, anche qui fantastiche, immaginate, su cui poi scriverà ad esempio anche Jules Verne in modo ancora più famoso nel suo libro Il viaggio al centro della terra. Insomma, è un approccio con una natura molto molto aperta ancora a sorprese, a espressioni straordinarie, e è diverso dal viaggiare di Gulliver, che affronta sì delle novità, affronta dei luoghi e delle forme di vita assolutamente nuove, ma che in realtà riporta poi tutto a una riflessione sulla società, sull'essere, sul credersi anche capaci di qualsiasi cosa degli uomini, che invece in realtà spesso riscontrano dei limiti notevoli. Ecco. Tra l'altro è curioso che appunto Gulliver piaccia molto a dei lettori molto giovani, a dei ragazzi, a dei bambini, perché ho sempre pensato che il primo capitolo, quello dedicato a Lilliput e ai lillipuziani, che intorno alla spiaggia, Gulliver, è effettivamente il colpo di maestro di Swift, in questo senso. Lui inizia, esatto, con questo capitolo, attira qualsiasi lettore, e poi quando si va in capitoli più pesanti, quello sulla puta, sull'isola degli scienziati stravaganti, che pure è una satira, certo, straordinaria del suo tempo e anche del tempo attuale, se vogliamo, di questa isola volante, no? Oppure quando ci sono questi cavalli parlanti, intelligentissimi, ecco, queste cose risultano già più pesanti rispetto alla storia che Gulliver racconta in merito al suo incontro con i lillipuziani, no? Perché il testo di Smith, a mio avviso, di tutti questi, è sicuramente il più difficile da leggere, perché ha tuttora ha avuto una genesi legata alla satira, che voleva essere molto forte nei confronti della società del suo tempo. Diversamente ancora, Robinson Crusoe invece è la storia del rapporto con la natura che si viene a creare in un momento in cui l'uomo è privo di qualsiasi riferimento. L'isola deserta, la classica situazione di totale fragilità, il post naufragio, e qui l'uomo deve affrontare la natura, e la natura diventa comunque non nemica, diventa una natura che accoglie, che però può essere, come dire, vissuta e con cui si può convivere soltanto se si ritorna a riflettere sui propri limiti e si ricostruiscono le proprie capacità passo dopo passo. Con queste tecniche che Robin Uso rimette in funzione, ed è bellissimo il momento in cui lui racconta al lettore, dice, ricordando un episodio da bambino, appunto, di nuovo, da bambino, nell'Inghilterra in cui è nato, in cui il padre gli fa seguire degli artigiani, in alcune botteghe di artigiani, in cui lui impara come si usano le mani, impara delle tecniche, sono alla fine uno degli aspetti più importanti per il sopravvivere dell'uomo in un contesto naturale. Poi ci sono anche le interazioni con gli abitanti del luogo, i selvaggi, c'è questa figura del selvaggio che si addomestica con lui venerdì, ma che diventa che è chiaramente segno della sensibilità dell'idea di questo periodo, appunto, di diversi livelli di umanità. Alcune cose naturalmente bisogna contestualizzarle in un periodo qual era quello.
Certo. Interessante proprio nel Robinson è la differenza tra l'inizio, l'avvio del romanzo e poi il suo susseguirsi, perché all'inizio la natura davvero ha sbattuto il nostro Robinson sullo scoglio. Queste onde gigantesche l'hanno schiacciato sulla roccia, no? Quindi ha vissuto la forza e la violenza della natura, che in quel momento impara a rispettare, e quindi c'è una natura che poi diventa la sua alleata, poi diventa effettivamente la sua compagna, no? Ma che inizialmente, è come se ci fosse stata immediatamente una divisione di ruoli, no? Ben precise, di spazi. Dopodiché Robinson riesce anche lì a gestire il suo tempo, il suo spazio e anche i suoi pensieri rispetto alla natura.
Sì, è molto importante ricordare comunque che Robinson ha il vantaggio di poter utilizzare alcuni strumenti, materiali, utensili che provengono dalla nave naufragata. Quindi lui non è sbattuto nell'isola deserta in totale, come dire, privazione di qualsiasi aiuto, di qualsiasi... Questo è un aspetto che effettivamente nel libro è presente e va ricordato. C'è un piccolo aiuto dal suo passato, ma quello che conta, ma forse anche questo è importante, cioè avere qualcosa del passato, o del presente in questo caso, che però non c'è più, perché è un presente lontano, legato a sviluppi di conoscenze che consentono all'uomo di dominare la natura in un certo modo, non averli più, averne una piccola parte, provare a ricostruirli e non riuscirci, e quindi ripartire da capo, è effettivamente uno degli aspetti interessanti, se vogliamo, di autoeducazione, no? Che il Robinson Crusoe per sé realizza molto prima di cominciare poi a educare, come dice lui, il buon selvaggio venerdì, facendo le operazioni che ritenevano di essere fatte, appunto, qualsiasi... che venivano fatte nella società britannica del tempo, insomma, nei confronti di questi selvaggi che andavano rieducati, no? Perché erano appunto inferiori. Poi scopre che non è così, deve ricostruire anche questo tipo di rapporti. Ecco, per quanto riguarda invece l'ultimo libro, cioè Robin Hood, io lì vedo essenzialmente un messaggio più semplice nei confronti della natura, però è un messaggio pur sempre importante, che è quello della natura madre, la natura che, come dire, accoglie ma anche protegge. Perché lì c'è la fuga nella natura, esattamente.
Certo, la foresta di Sherwood.
Per i ladri, l'agire delle volte anche violento, ma comunque la fuga in una natura benefica che protegge e che invece è solitamente associata a paure, a oscurità, a misteri. Ma il messaggio sembra essere quello, appunto, tutte queste idee preoccupate nei confronti della natura sono tutte costruzioni della nostra mente, in realtà. Perché noi possiamo affrontarla invece in modo più aperto e riceverne moltissimo, al punto che poi appunto il popolo che vi vive, giovane o più anziano, vive in buona salute, e vengono chiamati gli allegri compagni della foresta, cioè migliorano anche nello spirito e nella capacità di interagire tra loro, anche se indubbiamente sono dovuti fuggire da una situazione di difficoltà e poi la vicenda, insomma, ha ricamato molto su questo rapporto appunto con la foresta, che è diventato anche il luogo appunto in cui poi ci si nasconde dopo aver incontrato momenti difficili e aver portato, diciamo, la propria necessità di cambiamento sociale, come dire, nascondendola nella foresta per poi uscirne quando necessario.
In questo caso noi abbiamo quindi una serie, no, di stimoli, di input per i nostri ragazzi, per chiarire per loro, ma sulla base di questa letteratura che non era stata pensata per ragazzi ma per adulti, che l'EPAN invece converte in un mondo di legame, di ponte, addirittura interculturale, internazionale, no? Che consente ai giovani di riflettere su alcuni aspetti della natura e ritornando anche nelle culture e nella memoria delle tradizioni dei popoli che attraverso questi libri vengono rappresentati. Quindi in questo caso io le chiedo sicuramente, come lei ha già detto all'inizio, l'autobiografia della Lepman, cioè un ponte di libri, le è piaciuta particolarmente, no? Che cosa effettivamente potrebbe dire ai nostri giovani, lei che studia le scienze della terra, lei che le insegna le scienze della terra e soprattutto la storia della scienza della terra all'interno del corso di storia e storia del mondo contemporaneo, che cosa si sente di dire ai nostri giovani in merito a questo rapporto con la natura tratto dalla letteratura per i ragazzi?
Beh, da una certa parte la storia delle scienze della Terra, anche se non è molto presente in questi libri, è un altro esempio utile per capire come diciamo, le semplificazioni, gli irrigidimenti nei confronti appunto del mondo che ci circonda, il mondo naturale che ci circonda, ci portano ad agire in modo essenzialmente sbagliato e nocivo anche nei nostri confronti. Bisogna avere una, perché queste storie in cui l'uomo cerca di capire come è nata la Terra, come si è sviluppata, come sono nati gli esseri viventi, come si sono evoluti, come hanno interagito con l'ambiente, è molto istruttiva, soprattutto oggi, io penso, in questo momento in cui ci troviamo a riflettere su possibili conseguenze a breve termine o a lungo termine, ma comunque negative, no, del nostro vivere nella natura, perché questa natura non è più quella che originariamente anche noi stessi abbiamo iniziato a vivere, no? Perché sì. Già la natura con cui si cimentano questi protagonisti di questi libri è una natura diversa, certamente una natura maggiormente incontaminata e maggiormente aperta a esplorazioni e scoperte. Oggi, dicevo, si è perso molto di questo senso della scoperta, della novità, e quindi anche per questo i libri straordinari che fanno riferimento alla natura, come quello di Munchausen, così, esatto. Quando se ci sono degli eredi di questi libri, vengono, come dire, ormai rubricati sotto il fantasy, la fantasia pura, addirittura la fantascienza, cosa che invece è assai diversa, insomma. Stesso Jules Verne non scriveva libri di fantascienza, ma scienza fantastica, mi piace ricordare la differenza, perché in effetti Verne conosceva molto bene la scienza e quello che era il rapporto dell'uomo con il mondo che conosceva da allora, nell'Ottocento. Per cui effettivamente in generale l'insegnamento della storia, perché poi io insegno anche varie storie di scienze, di tecniche, di tecnologie, sia del presente che del passato abbastanza vicino a noi, sono tutte possibilità, come dire, di aprire discussioni e se vogliamo anche complicazioni, che come sempre evidentemente è un'operazione che porta a maggiore sforzo, a maggiore fatica. È più facile semplificare, è più facile dire, esatto, così è bene, così è male, così è bello, così è brutto, esatto, così andiamo bene, così andiamo male. Ma non, certo, la storia non insegna questo. La stessa Lepman, nel cercare la varietà dei formati educativi e dicendo non possiamo eliminare tutta la letteratura tedesca per bambini perché c'è stato il nazismo, ad esempio. E giustamente si apriva ad altro, anche ad altre mentalità che magari potevano anche poco essere immediatamente comprese dalla tradizione, dal modo di insegnare della Germania anche post bellica. Ma questo è l'unico modo per poter capire il più possibile come siamo arrivati a certi punti, ad esempio, appunto, come siamo arrivati oggi a preoccuparci dell'ambiente e del futuro del nostro ambiente, che non è più un ambiente ma è ormai spesso un territorio modificato dall'uomo in diversi modi. E l'unico modo è cercare di vedere appunto quali sono state le scelte che sono state fatte, dall'uomo nella sua storia, nelle sue tante storie, e la letteratura, anche questa letteratura nata per gli adulti, che poi diventa per bambini, ma che io, seguendo la Lehmann, direi deve restare sia per bambini che per adulti, anzi per qualsiasi fascia d'età, ci aiuta ulteriormente, o meglio, ci ha degli strumenti forse più facili da leggere che non andare a recuperare tante fonti storiche con cui noi storici ricostruiamo appunto queste storie di porzioni del passato, ecco. E non lascerei assolutamente la porta chiusa, anzi la lascerei ampiamente socchiusa, anzi mezza aperta nei confronti della fantasia, cioè la possibilità di guardare la natura in forma anche fantastica, nel senso di potersi meravigliare ancora nel leggere ad esempio una storia come quella di Munchausen o di altri autori che inseriscono l'elemento fantastico, perché questo elemento è stato estremamente trainante, è stato stimolo per la creatività non soltanto degli autori di letteratura, anche per, e non, so, non certamente solo per autori ragazzi, ma anche per scienziati. E quando certo, perdono questo aspetto, diciamo, creativo, fantastico, che bene o male c'era nel passato, quando parliamo di scienza, magia, scienza, fantasia, e adesso sembra essere abbandonato, ci siamo inariditi, no, deve essere ancora mantenuto nella forma, evidentemente, che deve avere, cioè come sogno, come idea, come ipotesi, come riflessione, no? Come speranza.
Esatto, io condivido perfettamente, e tra l'altro la ringrazio molto, professor Vaccari, per questa breve lezione, che sicuramente risulterà preziosissima per i nostri ragazzi, questa breve lezione per filosofia per tutti, per il nostro pubblico che è eterogeneo, ma soprattutto per i tanti ragazzi che ci seguono. La ringrazio per la sua disponibilità, per averci regalato questo momento insieme, e colgo l'occasione per invitare tutti i radioascoltatori a partecipare al webinar online Il progetto Lehmann a scuola di venerdì 18 novembre 2020 dalle ore 10 alle 13, e vi ricordo, per la partecipazione ovviamente libera e gratuita, di scrivermi al mio indirizzo barile con la S davanti @uninsubria.it, e vi invierò in prossimità dell'evento il link utile per il collegamento. Con questo ringrazio e saluto voi cari radioascoltatori per l'attenzione, padre Gianni Taruzzi per la sempre cordiale collaborazione per la registrazione, Enrico Bonisolo per la regia, Vladimir Bencina per la cura del sito con le nostre trasmissioni in podcast. Questa trasmissione sicuramente verrà inserita in questo in podcast, e vi invito a seguirci anche la prossima settimana, tutti qui a Filosofia per Tutti e naturalmente Tutti per la Filosofia, una risentirci da Stefania Barile e oggi dal professor Ezio Vaccari, che ringrazio ancora e a cui auguro veramente un buon proseguimento.
Grazie, arrivederci a te, a presto.